Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Parola del Signore. Aprì loro la mente. Tutti noi abbiamo sperimentato la straordinaria bellezza di quando ci si apre la mente, capiamo qualcosa. Cosa succede quando ti si apre la mente? Che scendi a un livello più profondo o più alto, a seconda di come tu lo veda. Prima sapevi delle cose, ma non ne capivi il senso. Potevi ricordare tanti eventi e anche capirli singolarmente, ma ora ne capisci il senso globale, cioè il fine. E questo reca una grandissima gioia. Questo è vero quando noi leggiamo le scritture degli uomini, le scritture profane. Trabatti, prepari un libro, prepari un esame, lo studi 10 volte, dai e dai. In genere, quando studiamo, finiamo più o meno per imparare a memoria e molte cose anche le capiamo, ma non hai capito il senso ultimo, la verità più profonda, non hai capito il perché. Già Aristotele insegna che per conoscere una cosa noi dobbiamo sapere hoti, la cosa in sé, il che, ma anche dioti, il perché. E se non capisci il perché, e dunque il fine, non capisci neanche le singole cose, le puoi sapere, ma non le hai capite. Quando io ero ragazzo, a me la scrittura ha sempre affascinato, veramente fin da bambino. Il maestro si stupiva sempre perché diceva che sapevo le scritture a memoria. E non hai ancora visto niente, ragazzo, aspetta. Però saperle a memoria non vuol dire averle ancora capite. E nemmeno studiare la teologia non significa ancora averle capite. Tu puoi scoprire, ed è anche molto interessante, gli strati del testo, come il testo viene composto, la Traditionsgeschichte, la storia della tradizione, la Formengeschichte, la storia delle forme, tutte cose molto belle e interessanti, in parte anche superate, perché tutte le teorie, quando le fai 50 anni dopo, sono superate, e queste abbiamo superato abbondantemente 50 anni. Però questo non significa ancora comprendere le scritture. Come vi ho detto molte volte, le scritture si comprendono attraverso la vita. E perciò probabilmente da ragazzi è ancora difficile comprenderle, perché ne hai vissuta poca e quella poca che hai vissuto non ci hai ancora riflettuto abbastanza. L'hai vissuta, diciamo così, passivamente. Credo che in questa comprensione spirituale sia anche implicita una crescita psicologica e probabilmente anche umana. Del resto la grazia presuppone la natura. Tu devi anche maturare, anche come persona. E dopo la grazia ti porta a una maturazione ulteriore. E quindi la scrittura noi la capiamo quando ne vediamo la concretezza. Vorrei parlare proprio di questa parola, concretezza. Con Antonino, quando mi porta alla LUMSA, ricordiamo i bei tempi della Democrazia Cristiana, quando c'era una rivista intitolata Concretezza, per la quale ha scritto anche Antonino. Io ero troppo giovane, se non avrei scritto volentieri anch'io. Era, diremo così, questo lo diciamo per gli under 20, che qui non ci sono, ma non importa, può darsi che ci ascoltino da lontano, era la rivista che faceva capo al divino Giulio, di cui ricordo è benedizione, e nella quale appunto lui si opponeva ai cosiddetti professorini. Chi erano i professorini? Forse qualcuno di voi si ricorda. I professorini erano quei democristiani, diciamo così, di sinistra, da Fanfani e La Pia, Dossetti, che erano persone molto colte e probabilmente anche grazie alla loro cultura hanno fatto cose non da poco anche per l'Italia. Ma lui giudicava queste idee molto astratte, ed è vero, i professori possono essere molto astratti, parliamo di belle cose, ma non parliamo più della realtà. E forse questo è anche uno dei motivi, magari non l'unico, per il quale il divino Giulio aveva anche una certa presa nel suo elettorato, nel senso che far mettere una pompa di benzina o portare l'acqua in un paesino del Frosinate può essere molto più importante ed è molto più concreto di tanti bei discorsi, e la gente capisce più facilmente questo tipo di interventi concreti. Allora, tutto questo giro di parole per dire che anche Gesù può essere un'astrazione, un'immagine, se volete, un fantasma. Ma esistono i fantasmi? Io non lo so, però sta di fatto che ogni tanto Gesù si presenta, o perlomeno la gente pensa che sia un fantasma. Lo vediamo camminare sulle acque e tra l'altro allo spuntare del mattino, che è per noi l'ora dei fantasmi, è mezzanotte, ma nel mondo antico è lo spuntare dell'alba, e perciò gridano di paura. E anche qui lo scambiano per un fantasma, sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ci sono due tipi di fantasmi, quelli che fanno paura e poi ci sono quelli affascinanti, ma ugualmente apparenza senza sostanza. Quelli affascinanti sono per esempio quelli che vediamo nel cellulare o al cinema una volta. Un mondo dorato, un mondo affascinante, ma un mondo di fantasmi, cioè di apparenza. La vita non è quella. Noi siamo molto disposti a credere che la vita sia quella, ma in realtà non è così. E poi ci sono quelli che fanno paura. Il fantasma della guerra, per dire. Il fantasma della recessione, tante cose. Noi viviamo in effetti in mezzo ai fantasmi. E anche Gesù può essere un fantasma. Questo quando noi non ne vediamo la verità nella nostra vita. Cioè ne vediamo, è una bella idea, o se volete un insieme di belle idee, oppure un personaggio storico che ha detto delle cose molto belle che sono anche, e ci possiamo anche credere. Possiamo credere a lui come personaggio storico, del resto negarne la storicità è veramente un po' difficile, e possiamo anche credere alla bontà di quello che dice. Tanto quanto, mutatis mutandis, io posso credere alla bontà, alla bellezza della figura e alla bontà degli insegnamenti della grande anima, ma del Mahatma Gandhi. Va bene, nella storia ci sono stati questi personaggi, però sono personaggi storici. cioè passati. Può darsi che ce ne sia anche qualcuno presente in mezzo a noi, io dire il vero non li vedo, però magari non li vedo io. Che è un modo per dire che la vita è una cosa e Gesù è un'altra. Che in fondo Gesù è morto nei cassetti della storia. Possiamo tirar fuori dal cassetto di casa il Vangelo, leggerlo, sinceramente stupircene, sinceramente apprezzarlo. E poi però lo rimettiamo in un cassetto, ma un cassetto è un sepolcro. E quando usciamo di chiesa sappiamo benissimo che la vita è un'altra. Cioè Gesù non ha carne e ossa. Invece ce l'ha questa carne e ossa. E chi è questa carne e ossa? Saremmo noi. E adesso facciamo un secondo step, partendo da un'espressione che è assolutamente passata di moda, che manco i preti normalmente, generalmente parlando, dicono mai, che in fondo è anche di imbarazzo. Non è carino parlarne, non so perché. Ce l'ha detta Giovanni, è lui la vittima di espiazione per i nostri peccati. Oh, se ascoltate i teologi vi tirano fuori tutti i discorsi, tutti veri, per l'amor del cielo, tutti veri, tutte cose vere. Allora la vittima di espiazione è un riferimento al sacerdozio mosaico, è un modo di giusto, tutto vero, perché c'erano le vittime espiatorie, no? L'agnello immolato, i sacrifici, e certamente Giovanni, che è ebreo, rilegge la vicenda di Gesù alla luce della sua cultura e anche del culto che lui, in quanto ebreo, faceva. Un mio amico è appena tornato dal Tibet e mi ha detto: guarda, la cosa che più mi ha fatto impressione sono stati i sacrifici degli animali, e i sacerdoti praticamente tu li vedi che sguazzano nel sangue perché colpiscono sulla giugulare tutti questi animali, e che sono dei sacrifici, e c'è un sangue effettivamente. Allora, la vittima di espiazione per i nostri peccati, una vittima a carne e ossa. Allora, la domanda è questa: ma ci sono delle vittime nel nostro mondo? Ce n'è una marea nella nostra storia. Ci sono persone fatte di carne e ossa che sono vittime, no, non ho detto vittime di espiazione, intendiamoci, ho detto vittime, poi capiremo cosa intendo quando dico vittima di espiazione. Per i nostri peccati, cioè le parole sono tante, ma il concetto è uno solo. Ci sono delle vittime? Beh, sì. Molti dei nostri ragazzi sono vittime. Poi l'analisi mi dice sempre che tu parli di te soltanto nelle omelie. È vero, forse, ma io sono stato vittima di qualcosa, sì, certamente, degli idoli dei miei genitori. Gli idoli che avevano i miei genitori erano l'Università di Padova e la Facoltà di Giurisprudenza in particolare. Tutte le altre non contavano niente, le altre università erano come se non esistessero, però l'Università di Padova, i professori dell'Università di Padova. E come sta scritto, immolarono i loro figli e le loro figlie agli dèi falsi. Quelli erano gli idoli dei miei genitori, ma noi abbiamo sacrificato i nostri figli ai nostri idoli. Abbiamo fatto delle vittime, sicuro, anche se non sanno di esserlo. Esempio banale, abbiamo creato un mondo nel quale la realizzazione del sé è più importante di tutti. La mia carriera, il mio tempo, i miei spazi sono più importanti di te, vengono prima di te, dunque tu sei sacrificabile. Dunque abbiamo creato un mondo che in nome dei nostri idoli, uno potrebbe dire l'individualismo che noi viviamo, per esempio non conosce più la coppia. Sotto i 40 sono quasi tutti divorziati, direi un 8%, e i ragazzi fanno una fatica bestia a trovare la ragazza. Una volta era la prima roba che trovavi, io no perché ero spiegato, però, però era la prima roba che trovavi quando facevi il liceo, non dico l'università. Perché? Perché avere un'altra persona vicino è una rottura di palle, perché impedisce la mia carriera, perché non siamo abituati a pensare in due e non abbiamo neanche nessuna voglia. Io dovrei mettere su un istituto di quelli matrimoniali, fai i soldi a palate e ne avrei anche bisogno. Possibile che io senta dalla mattina alla sera ragazzi e ragazze che mi dicono: padre, finché si tratta di far l'amore, quanti ne voglio, ma pensare una vita insieme non ne trovi neanche uno. Abbiamo creato delle vittime, sì, le abbiamo fatte noi. Sono le vittime del nostro modo di pensare. Abbiamo o no educato i nostri figli al principio che tu devi essere primo? E per essere primo sacrifichi tutto il resto. Non sai che stai sacrificando tutto il resto quando, per esempio, tu devi fare la laurea. Dove sei, Andrea? Alla LUIS, possibilmente. E dopo però ti accontenterai mica, alla laurea c'erano tutti, dopo devi prendere, dopo essere andato a fare l'Erasmus a Utrecht, mi senti? Dopo essere andato a fare l'Erasmus a Utrecht, e l'Erasmus serve a tutto ma non a studiare, questo è poco ma sicuro. Confermi che l'Erasmus serve a tutto ma non a studiare? Conferma, bene, è vero, e ci siamo capiti cosa intendo per tutto il resto, e dopo vuoi non prendere un master, possibilmente a Londra, meglio se a New York, bene, vai, e noi applaudiamo, battiamo le porte. E così costruiamo le basi per una solitudine immensa. Loro e nostra. Confer, il mio meraviglioso articolo La solitudine nei giovani, apparso da poco sulla Civiltà Cattolica. Bene. Ma abbiamo anche altre vittime, sicuro. Come voi sapete, le Costituzioni sono nate nella storia, direi soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, nella forma giuridicamente significativa che noi, con cui usiamo questo termine, per mettere la persona al riparo dal potere dello Stato. C'è la persona, ossia il diritto di avere diritti, viene prima di ogni cosa. L'articolo 2 della nostra Costituzione dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili. Li riconosce, vengono prima, non sono il prodotto della volontà politica, come è nello Stato di diritto ottocentesco, no? Bene, quegli intelligentoni pensano di costituzionalizzare, anche l'Europa si fa parte attiva in tutto questo, ma quello dell'aborto è un diritto costituzionale, cioè che è la negazione del senso delle Costituzioni. Qui non sto parlando dell'aborto in sé, c'è già una legge ordinaria, sto parlando di cosa significa costituzionalizzare una legge. Ciò significa che tu costituzionalizzi e rendi intangibile il diritto a eliminare una persona, perché quella persona non c'è. A dire il vero, non c'è neanche il papà di quella persona. Abbiamo creato, pensiamo che alcune vite, e uso apposta questa formula che voi sapete ha una storia, non sono degne di essere vissute, perché quella degna di essere vissuta è la mia. Ma sbaglio? Sono cattivo? Sono un clerico fascista? Ditemelo voi, sono disposto a ripensarci. Abbiamo creato delle vittime, sì, lo abbiamo voluto noi con tanto di referendum e tutto il resto. Allora, possiamo moltiplicare ancora gli esempi, E possiamo, non li moltiplico perché sennò domani mattina siamo qui, le prediche sono già abbastanza lunghe, mi fermo qui. Ma allora non è vero per noi quello che dice: voi avete rinnegato il santo e il giusto, avete chiesto che vi fosse graziato un assassino, voi non avete riconosciuto chi in carne e ossa stava davanti a voi e in base ai vostri idoli, la carriera o il successo, o ideologie, e la parola è la stessa, eidolon vuol dire vedere, come la vedi tu. Avete costruito delle vittime, avete chiesto, avete proclamato giusti e santi delle altre persone che non sono né giuste né sante. E avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Daremo un riconoscimento sociale ai medici che fanno l'aborto, perché se quello è un diritto costituzionale direi che meritano un premio rispetto agli altri, no? Siamo diventati una società che ama la morte. Sapete che non è frequente che io mi getti in filippiche simili, però è anche ora di dirlo, è vero. Avete ucciso l'autore della vita, avete creato un mondo di uccisi. Confer, articolo di prossima pubblicazione, un popolo saggio e intelligente e la sua legislazione. Così facciamo un po' di pubblicità per la Civiltà Cattolica, che magari qualcuno si abbona. Allora vedete che questa carne e ossa c'è, perché non c'è nessuna carne e ossa che venga uccisa che non siano quelle di Gesù Cristo, che riassume in sé la violenza del mondo che si è scaricata contro il giusto. Perché nelle nostre famiglie non ci sono le nostre vittime, no? Quando noi sballottiamo un figlio tra un genitore e l'altro per i casini che abbiamo fatto noi con il nostro pisello, scusandomi, ma è la verità pura. Ma voi par giusto far pagare agli altri l'imbecillità nostra? A me no. Mi veniva in mente proprio, siccome sto riflettendo su queste cose, quello che dice la scrittura: dirigite justitiam qui iudicatis terram, amate la giustizia. Nota che la giustizia non occorre mica essere credenti per capire che cos'è. La giustizia non è una virtù teologale come la fede, la speranza e la carità, è una virtù cardinale, basta essere intelligenti. E l'intelligenza nasce sempre da sapersi mettere in discussione. Punto. Allora, quante vittime? Tante, tante, tante. Perfino l'ambiente è una vittima. Ma tanto chi se ne frega, dobbiamo vivere noi. Quindi vedete che ci sono molte vittime. Abbiamo costruito un mondo di vincitori e di vinti, legittimando i vincitori e i vinti, e così facendo pensare o instillando nei nostri giovani, non è vero Andrea? Vero? Che questa sia la giustizia. La giustizia per noi è il merito di chi vince. Chi perde demerita, nascondendo così ciò che ci si apre quando l'intelligenza si apre, che è possibile creare un mondo in cui tutti vincono e non ci sono perdenti. E questo si chiama il regno di Dio, contrapposto al regno degli uomini. I regni degli uomini, da che mondo è mondo, sono sempre state caratterizzate da chi vince e da chi perde. Cambiate i colori delle persone, ma è lo stesso. E così è vero che nella storia, le rivoluzioni lo dimostrano abbondantemente, i vincitori in origine erano delle vittime e alla fine sono diventati dei carnefici. Io posso anche pensare che Lenin e compagnia cantante abbiano cercato di mettere, perlomeno partendo, di mettere un po' di giustizia in una società che era quella che era. Quando hanno avuto il potere in mano sono diventati loro carnefici. Ecco perché non sono vittime di espiazione, sono vittime, ma i regni degli uomini sono tali per cui la vittima che si rivolta e prende in mano lui il potere fa altre vittime, ma da lì non usciamo, è una specie di gioco che continua, una specie di fotocopia. E così noi insegniamo ai nostri figli a farci furbi e a calcare le orme dei padri, che per avere ciò che noi, ciò in cui davvero noi crediamo, i soldi, perché poi alla fine gira intorno lì la faccenda, devono sapersi adattare, farsi furbi. Dove saper farsi furbi vuol dire, una volta in una università che non voglio nemmeno nominare, tanto capite benissimo qual è, ho ricevuto la visita di un cosiddetto collega assolutamente mafiosa. Allora non lo capivo, perché sono scemo, io ho bisogno di tanto tempo per capire le robe. E sto qua mi dice praticamente fuori dai denti, guarda, mi dice, tu sei troppo puro, la prima volta in vita mia che qualcuno mi dice che sono puro, dunque tu sei troppo puro, il vecchio sta per andare in pensione, porta pazienza, fai come noi, cioè baciagli. Non occorre che dica cosa, se vuoi diventare ordinario. Nota che io non è che sia il tipo, proprio una verginella ingenua, posso capire certi giochi. Sarei anche stato disposto, ma se ne valeva la pena, perché se non ne vale la pena, no. Allora, ecco perché abbiamo creato un mondo squallido, un po' a tutti i livelli. La politica non fa molto eccezione. La gestione di un ospedale, come di una università, come di tutto quello che volete. E non è che nelle strutture della Chiesa ci sia una musica tanto diversa, detta tra di noi. Qui abbiamo con noi anche i gentiluomini di Sua Santità, quindi va benissimo. Quindi abbiamo creato un mondo di vittime, ma la vittima rinnova altre vittime. Quando Robespierre è andato al potere, ha fatto una marea di vittime, fino a quando non hanno messo sulla ghigliottina lui, e via via, questa è la storia umana, la storia civile, la storia dei nostri regni. Ma c'è una sola che è una vittima di espiazione. Espiare vuol dire che qualcosa sfuma via, evapora, viene estinta. Se noi siamo vittime, in noi si cumula una bella dose di rancore per quello che mi hanno fatto, per quello che mi hanno detto, eccetera, eccetera. E normalmente, vedi la proposta mafiosa che mi hanno fatto, il nostro modo di reagire è: aspetta che la ruota giri, che il vecchio schianti, o che non comandi più, e finalmente posso fare io agli altri esattamente le stesse cose che gli altri hanno fatto a me. Ma questo, e non dite che non è una predica concreta, perché stiamo parlando di carne e ossa, questo è il punto, delle nostre vittime. Non c'è nessuna vittima che non sia Cristo, perché tutte queste vittime di cui abbiamo parlato non ci sarebbero se Cristo fosse stato creduto. Ma in realtà non è stato creduto, questo è il punto. E sono stati i nostri peccati che hanno schiacciato lui, esattamente come hanno schiacciato questi qua, e continuano a schiacciarli. È il peccato, il peso del peccato che schiaccia il santo e il giusto, che non è solo Gesù, ma sono tutti gli innocenti, o relativamente innocenti, come possiamo essere noi. Ma c'è uno che è una vittima di espiazione. Ah, questo mondo, allora giustamente la domanda è: ma allora come posso stare io in mezzo a questo mondo qui che continua ad andare in questo modo? Rifugiandoci in lui, che è la vittima che ha estinto in sé ogni inimicizia, ma che è anche vivente. Come ho fatto io, secondo voi, a reagire, a sopportare la marea di tutte queste cose che da molti punti di vista mi hanno schiacciato? Rifugiandomi nelle scritture, nell'intelligenza delle scritture, rifugiandomi in Lui, perché le scritture sono Lui. Io ho avuto tante grazie dal Signore, ma quella più grande che ho avuto in vita mia, ed assolutamente immeritata, è stata la preghiera. Se custodirete la parola, perché è la parola sua che è vivente, perché Lui fa ardere il nostro cuore mentre ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi, rifugiatevi in quel pane, rifugiatevi in quella parola e vedrete se non è vero che in voi si insinua una forza che vi fa essere tribolati ma non schiacciati, vinti ma non uccisi, che vi fa portare anche oggi nella vostra carne e nelle vostre ossa la passione di Cristo, che continuerà fino alla fine dei secoli, ma perché in noi si manifesti la sua vita. E come dice Paolo, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Perché una sola è la vittima di espiazione, Gesù Cristo. Tutto il male del mondo gli è caduto addosso, ma Lui lo ha accolto e lo ha affidato al Padre. Allora vedete, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete crocifisso e rinnegato di fronte a Pilato. C'è stato un uomo che il Padre ha glorificato e gli ha dato di vivere per sempre in mezzo a noi, non solo di vivere Lui, ma di donarci la sua vita. Perché se fosse vivo solo Lui, con tutto il rispetto, chi se ne frega? Buon per Lui. Ma vivente Lui rende vivente anche noi, e questo sbugiarda le falsità nelle quali ci hanno cresciuto e ci fa vedere che cos'è la giustizia e che cos'è il bene e che cosa significa essere uomini e donne. Naturalmente tutto questo significa continuare a portare il peso di un mondo che fa vittime, perché è un mondo che ama la morte degli altri, perché mos tua vita mea sembra il motto di tante persone. Eppure la concretezza dell'azione dello Spirito, contrapposta alle nostre belle idee, continua a suscitare nella storia uomini e donne che vivono quello che Gesù ha vissuto, essendone vittime con Gesù, ma più che vincitori per virtù di colui che ci ha amato. Vi faccio un esempio. Io la sera, siccome la TV è una desolazione assoluta e uno si taglierebbe le palle piuttosto di guardare la TV, l'unica roba che salvo è Rai Storia, alle 8, che poi è l'ora benedetta in cui ceno, il momento migliore della mia giornata, quando ho chiuso le porte, tutti fuori dai piedi. Grazie, arrivederci, a domani, momento meraviglioso. Beh, prima guardo il giorno della storia, che mi piace sempre, e dopo la rubrica con Paolo Mieli, che è sempre interessante, l'ascolto volentieri. Ieri l'altro parlavano del libro Cuore, molto interessante. E allora, diciamo, parlava della morale umbertina, di questa scuola del Piemonte, in cui tutti venivano da tutta l'Italia, questo e quell'altro, e come ci fosse questa morale che è sottintesa al libro Cuore. Piccolo particolare, la scuola del libro Cuore non esiste, è esistita nella testa di De Amicis, ma non c'era. Esisteva invece proprio in quei tempi lì la scuola che faceva Don Bosco. Per dire, come voi sapete, i preti e Gesù Cristo non sono neanche lontanamente menzionati in quel libro, come se non esistesse. Infatti poi il conducente dice, ma parliamo anche dei nemici di questo libro, per esempio la Chiesa, non, in fondo non è nominato Gesù Cristo, non sono nominati i santi, non è nominato Natale, Pasqua, veramente non è nominato, perché Cristo è ucciso anche in quel libro, ma possibile che nessuno dica, e anche lo storico, che poi è uno storico francese che parlava, diceva, sì effettivamente è tutto vero. Ma perché non è uscita la parola massoneria? È una massoneria spiegata al popolo. Lui, De Amicis lo era. Perché non dite la parola? Ci girate intorno? È talmente ovvio. Perché? Ai posteri la tua sentenza. Però sta di fatto che la scuola vera a Torino, in mezzo ai veri proletari, non è stata fatta dal socialista De Amicis, ma da un prete. Vogliamo parlarne, Antonino? Sempre avanti. Allora vedete la concretezza e le belle idee, che sono tanto belle, ma sono idee. Una volta c'era con me, noviziato e poi nella formazione, un gesuita, che è ancora in gesuita, che diceva sempre che tipico dei gesuiti è l'idea bella in sé. Lui diceva così, perché era un tipo piuttosto concreto. Diceva, noi campiamo di idee belle in sé, tutti bei discorsi. Se ne realizzasse uno una volta che sia uno. Perché? Perché sono tutte idee. Ma il mondo, la realtà è più grande delle idee. Tiriamo allora un pochettino la fila di tutto questo. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza. La Costituzione non sapete neanche che cos'è. Perché altrimenti non direste boiate simili. E non sto parlando dell'aborto, sto parlando di che cos'è una Costituzione. Punto. Ma possibile che non ci sia uno in un giornale che lo dica? Scrivo io, mettiamo insieme io e te, Antonino, un giornale. Lo chiameremo Concretezza, anche come omaggio al passato. Abbiamo agito così per ignoranza. I miei genitori si ignoravano il vero bene, perché per loro l'idea bella in sé era essere laureato in legge a Padova. Noi abbiamo probabilmente agito per ignoranza con i nostri figli. Povero. Altrimenti ti mandavamo nella Compagnia di Gesù, per esempio, che è molto meglio della Luis. Ma c'è sempre un futuro. Cioè dobbiamo ammettere che siamo stati tanto stupidi. Allora convertitevi e cambiate vita perché siano cancellati i vostri peccati. Non ha un significato moralistico. Allora mi raccomando, venite a messa, non commettete atti impuri e tutte ste balle qui. Capite da che parte sta il bene, che finora non avete capito. Ecco, questa è l'intelligenza delle scritture, alla quale lo Spirito sempre ci apre. Se noi ci rifugiamo nelle scritture, e ricordate che rifugiarci nelle scritture e nel pane non è una cosa che la fai in un giorno. Eppure guardate, è verissimo che io devo dire, da quando sono qui, e la cosa non è stata indolore, forse proprio per quello, se devo dirvi una cosa, a me sembra di avere sollevato la cloche nell'intelligenza delle scritture, nella mia preghiera per esempio, devo dire che rimango veramente, anche perché non è opera mia, è lo Spirito che ti dà l'intelligenza delle scritture, ma anche quando penso, quando avevo 20 anni, cosa capivo delle scritture? Pochissimo, molto molto, ma molto meno di quello che ci capisco adesso. Eppure bastava, perché il Signore ti apre all'intelligenza delle scritture, e quello che ti fa capire, tanto poco che sia, è quello che ti basta. E così noi, rifugiandoci nelle scritture, non siamo più vittime, ma annulliamo il peccato che ci pesa sulle spalle e riusciamo a portarlo. Vi ricordate 2 settimane fa che vi dicevo, bisognerebbe cambiare nome a questo famoso voto di vittima perché sta troppo da 800. Beh, chiamiamolo voto di vittoria, che mi piace. Che voto hai fatto? Il voto di vincere. In nome di Gesù Cristo, in nome della croce di Gesù Cristo, riconoscendo nella nostra carne e nelle nostre ossa, carne e ossa mie e vostre, del corpo sofferente di Gesù Cristo, quella vittoria che già adesso, sbugiarda il male, ci svela il senso delle scritture, ci fa passare da un modo di vivere a un altro, più buono, più ricco e più pieno. E questo è il dono della Pasqua.